Cioè, riteniamo sempre il bene, è un bene che siamo qui, che ci troviamo per il Signore, non perché siamo amici o fratelli o parenti o sì, molti sono parenti di sangue, diciamo, ma noi siamo tutti fratelli di sangue in Cristo Gesù. Sentivo Giada che rideva e poi che tutti che parlavano. È veramente una cosa gioiosa perché se crediamo che il Signore è morto per noi, per i nostri peccati, e ci ha aperto una strada nuova, una speranza che quelli del mondo non hanno. E noi a questa speranza ci siamo aggrappati. Allora è veramente una gioia che ci troviamo qui nel suo nome. Non dobbiamo dimenticarcelo questo. E niente, questo è un po' il preambolo. E poi anche ho fatto la preghiera di Marisa, solo sii forte e coraggioso. I versetti che ha letto Marisa, perché ognuno di noi ha i suoi pesi, le sue sofferenze, i suoi dolori, che molte volte sono molto, molto duri e molto difficili da portare. Però il Signore ci ha promesso di essere con noi sempre. Leggevo stamattina un salmo che diceva: confida in Lui in ogni tempo, popolo, apri il tuo cuore in Sua presenza. Dio è il nostro rifugio, in ogni tempo, vuol dire in ogni circostanza della nostra vita, quelle più brutte, terribili, difficili, quelle più belle. E questo è quello che mi viene dal cuore, dobbiamo essere contenti di quello che il Signore ci ha dato, del fatto che ci possiamo trovare e del fatto che Lui pensa a noi. Certo, dobbiamo essere all'interno della Sua grazia, se no siamo come quelli del mondo. E se siamo all'interno della sua grazia, il Signore pensa a ciascuno di noi per le nostre necessità. Volevo solo dire questo. Allora, prima di iniziare le letture che sono. Allora, Isaia 43. Ah, sì, i versetti sono 10, dal 10 al 13 e poi il versetto 25. E lo leggo io. I miei testimoni siete voi, dice l'Eterno, insieme al servo che ho scelto, affinché voi mi conosciate e crediate in me e comprendiate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato. E dopo di me non ve ne sarà alcuno. Io sono l'Eterno, e all'infuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunciato, salvato e proclamato, e non c'era alcun Dio straniero tra di voi. Perciò voi siete miei testimoni, dice l'Eterno. Io sono Dio. Prima dell'inizio del tempo, io sono sempre lo stesso, e nessuno può liberare dalla mia mano. E poi al 25, io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. Amen. Vedete la forza del Signore, della parola del Signore. Poi leggiamo il Vangelo di Luca, il capitolo 5, dall'1 all'11. Se c'è qualche volontario, benvenga.
Luca 11.
Luca 5, i versetti dall'1 all'11. Vieni, sarà.
Ora avvenne che, mentre egli stava in piedi presso la riva del lago di Gennesaret, e la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiare alla riva del lago, delle quali erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora salì su una delle barche, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Postosi a sedere, ammaestrava le folle della barca e quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: Prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E Simone rispondendo gli disse: Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Non abbiamo preso questo segno. E quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: Prendi il largo e calate le reti per pescare. Simone rispondendo gli disse: Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò le reti. E fatto ciò, presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni, che erano nell'altra barca, perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che stavano affondando. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso avvenne pure a Giacomo e a Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone: Non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini. Essi quindi, tirati in secco le barche, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Amen.
Amen. È un racconto bellissimo, bellissimo. E anche commovente. Postosi sedere, ammaestrò le folle. Prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E Pietro gli dice: Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Però alla tua parola calerò la rete. E poi il momento più alto di questo racconto. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un nuovo peccatore. E ogni credente deve essere così, ogni credente. Non c'è altro modo per diventare credenti. Però Gesù lo tranquillizza e gli dice: Simone, non temere. Ecco, questo è molto bello questo racconto. Poi andiamo alla lettura seguente che è in Ebrei 6, i versetti dal 9 al 12. C'è qualche persona che non viene così.
Ora, carissimi, anche se parliamo così, riguardo a voi siamo convinti di cose migliori e attinenti alla salvezza. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome, con i servizi che avete reso e rendete tuttora i santi. E desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Amen.
Bene, possiamo accomodarci. Anche questo brano è molto importante perché prima all'inizio del capitolo 6 dice: Lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione. Poi dice: E ciò faremo se Dio lo permette. Poi dice una cosa molto, molto dura. Se cadono, è impossibile riportarli di nuovo al ravvedimento, poiché per conto loro crucifiggono nuovamente il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. E poi fa l'esempio della terra che continua a prendere pioggia e non porta frutto, produce erbe utili, riceve benedizione da Dio. Però se non lo porta, bisogna iniziare a avere delle preoccupazioni. Se produce spine tribole, riprovate, è vicina ad essere maledetta e finirà per essere arsa. Poi però Paolo, nei versetti successivi, spiega e dice: anche se parliamo così riguardo voi, siamo convinti di cose migliori e attinenti alla salvezza, perché erano persone che erano già nella fede. Poi qualcuno avrà avuto dei problemi, dei peccati magari che ha commesso, non ha confessato. Comunque, quello che capisco io è che poi attraverso i frutti si vede se sei sulla strada di Dio oppure se continui a essere come gli increduli. Perché ci sono molti che fanno parte delle chiese che continuano a mantenere i piedi in due staffe. Si pecca e si dice di essere credenti, si pecca e si dice di essere credenti. Questo a un certo punto della vita di fede deve finire, perché se no veramente arriva a questo punto che dice è impossibile di non riportarli al ravvedimento perché crocifiggono per conto loro il Signore Gesù. Perché parliamo di questi frutti? Perché, vedete, io quando ero ragazzo, adesso lo dico anche per i nostri giovani, mi vergognavo a parlare in pubblico e quando venivo interrogato ero tutto rosso, diventavo tutto rosso. E molte volte le cose le sapevo, però prendevo 5, 5 al 6 e mi montava ancora di più il nervoso. Però è questo lo dico come testimonianza anche ad onore del Signore, che da quando sono diventato credente tante paure mi sono andate via. E quindi parlo tranquillamente in pubblico, anche quando facevamo le cose in teatro. È come se davanti non vedessi nessuno. C'è anche l'aiuto del fatto che ci sono le luci e tu vedi tutto buio. E quindi dici, tanto non vedo nessuno. Però è il fatto che veramente il Signore riesce a ricostruirti dall'interno. Io ero uno che non si osava parlare pubblicamente, ero sempre lì che non dico che mi nascondevo, però studiavo perché poi volevo fare il mio dovere, perché non è che non volevo studiare e passarla franca, però per dire come il Signore opera veramente, è operato in me anche da più grandicello, perché io sono diventato credente a 39 anni. Anche perché nella mia vita poi ci sono stati degli episodi che mi hanno fatto veramente a vergognare di quello che ho fatto. Quindi proprio sguazzato, se così si può dire, nel peccato. Però il Signore è misericordioso, ed è una misericordia che se non proviamo nella nostra vita, difficilmente potremo poi essere anche spiegare agli altri cosa è successo per noi, che il Signore ha operato nelle nostre vite. Grandi cose ha fatto l'Eterno nelle nostre vite, ma dobbiamo saperlo, dobbiamo sperimentarle. Allora potremmo dirlo agli altri: grandi cose ha fatto l'Eterno nella mia vita. È veramente una cosa commovente. Scusatemi, perché nella vita ci sono i momenti di difficoltà che sono brutti, brutti, brutti. E uno è disperato, non sa più cosa prendere, che pesci prendere. Eppure il Signore è lì che aspetta che tu ti rivolga a Lui, apra il tuo cuore in preghiera, come diceva il Salmo, e spera in Lui in ogni tempo. E adesso è il tempo in cui noi speriamo in Lui, e vediamo cosa vuole dirci il Signore. Perché diciamo questo, fratelli? Perché occorre perseverare nella fede e non perdersi d'animo. Solo sii forte e coraggioso, diceva il Signore a Giosuè, perché doveva entrare nella terra promessa. Il Signore ci dà tutte le armi e tutte le istruzioni per essere vittoriosi come credenti, e queste istruzioni sono nella Sua parola. In questi giorni molto difficili per Israele, vedete con che spirito di coraggio hanno affrontato questi momenti difficili. Hanno uno spirito di vita queste persone, anche se magari non credono in Gesù, ma sappiamo che è un popolo stato creato da Dio, è molto attaccato alla scrittura. Ci sono discorsi di certi politici che fanno nelle assemblee che io li trovo quasi come fossero profetici certi discorsi, perché attingono la scrittura. E la speranza e la forza che hanno si vede che è vera. E anche il coraggio delle azioni. Anche se il mondo parlerà male di noi, fa lo stesso, ma noi dobbiamo difendere il nostro territorio. Non voglio fare un discorso politico, è un discorso anche che riguarda la fede, perché noi dobbiamo difenderla questa fede, questo territorio che il Signore ci ha dato dei confini il Signore. E i confini sono tutti all'interno della sua parola. E noi dobbiamo lottare per questo, dice, lottare strenuamente per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi. E il Signore ci vuole così, perseverare. Non crediate che gli ebrei non siano stanchi per quello che hanno provato. Ci sono famiglie che da generazioni che sono provate, hanno avuto lutti mostruosi nella Seconda Guerra Mondiale. Adesso ci sono i pronipoti che a loro volta hanno dei lutti per amici, parenti. Che mancano o sono stati rapiti. Pensate che non siano provati loro e che agiscano così perché sono solo ricchi, hanno solo le armi, hanno solo. Pensate che agiscano così solo per questo? Allora forse non siamo stati toccati dalla parola di Dio, perché è la parola di Dio che ci fa tornare vivi e capire anche gli altri le situazioni che vivono. Il brano che abbiamo letto di Isaia. Qua il profeta Isaia si rivolge, dice: I miei testimoni siete voi, dice l'Eterno, insieme al servo che ho scelto. E dice: Si rivolge al popolo di Israele, perché è un brano indirizzato al popolo di Israele, e parla degli ebrei di Israele come nazione serva del Signore. Sappiamo che ci sono varie letture di questo brano, e nei nostri manuali viene spiegato. Il servo del Signore in quanto popolo, alcuni pensano anche di un popolo purificato dalle difficoltà, un residuo di Israele che esce dalle prove e quindi diventa veramente il popolo di Dio. Poi il servitore viene visto anche come una persona e si arriva sempre in Isaia al capitolo 53 dove descrive il Messia, il servo fedele che porterà avanti l'opera del Signore, che ci presenta il Messia prima sofferente e poi vittorioso, che vede prosperare l'opera di Dio nelle sue mani. Questo è scritto al versetto 53 al versetto 10 di Isaia 53. Però, letto con gli occhi del credente, con la fede che il Signore, abbiamo detto prima, una volta per sempre è stata trasmessa ai santi, è stata trasmessa. La parola dice trasmessa. Non è che la puoi comprare, la puoi trasmettere la fede, però bisogna averla per poterla trasmettere. Visto con gli occhi della fede questo capitolo, parla anche dei credenti che come Israele nella storia sono chiamati da Dio al ravvedimento, a conoscerlo, perché dice, i testimoni siete voi. Insieme al servo che ho scelto, affinché voi mi conosciate e crediate in me e comprendiate che io sono. Comprendiate. Comprendiate implica che uno ci deve riflettere. Non è sentimentalismo questo. È purezza di sentimenti che legano anima, corpo e spirito. I credenti anche, quindi, sono chiamati nella storia a far sapere che egli, a testimoniare di lui, noi siamo suoi testimoni e dobbiamo far sapere agli altri che egli è un Dio vero e reale, è un Dio concreto. Gli increduli lo vedono da come ci comportiamo, ma non perché la nostra è una fede fatta di regole, di religione, una religione fatta di cose che dobbiamo fare. Dobbiamo andare allo studio il giovedì, venire al culto la domenica, l'abbiamo sempre detto questo. Fare le preghiere pubblicamente, chiedere perdono. Però se queste cose le facciamo perché dobbiamo farle, non siamo entrati nella grazia di Dio. Queste cose devono scaturire naturalmente da un cuore rinnovato. E il cuore rinnovato si ha solo se ha l'incontro con Dio, come ha avuto Pietro nel brano che abbiamo letto. E perché il Signore dice che siamo testimoni? Perché il Signore vuole che crediamo in lui. Gesù cosa dice nella preghiera del Padre nostro? Vai nella tua cameretta, apri il tuo cuore al Signore che vede nel segreto. Come diceva il Salmo, apri il tuo cuore nei confronti del Signore. E poi gli ha spiegato la preghiera per eccellenza, che è il Padre nostro. E cosa dice? Sia santificato il tuo nome. È quello che dice qua Isaia. Dio vuole farsi conoscere qual è veramente e non come sono gli idoli che rivelano tutta la loro inconsistenza al momento della prova, al confronto, al suo confronto. E al momento della prova ne abbiamo prova tutti i momenti della nostra vita. Ce l'abbiamo per quanto riguarda la storia, col ritorno del popolo di Israele dopo una prova nella sua terra, dopo l'Olocausto, la Shoah. Egli, insomma, scusate l'insomma, egli, il Signore, è l'unico Salvatore, è l'Eterno, lo dice qua Isaia. Prima di lui nessun Dio fu mai formato e dopo di lui non ve ne sarà alcuno. Quando Dio opera, e sì, fratelli, perché opera ancora oggi come allora il Signore, opera nelle vite di ciascuno di noi, come abbiamo detto prima. Non c'è alcun Dio straniero tra di noi. Quando il Signore opera, perché nessun Dio può reggere al confronto con la santità, la potenza e la realtà, la concretezza del Dio della Scrittura, della Bibbia. Egli è sempre lo stesso, non muta i suoi sentimenti, non è una folle banderuola come possono essere gli uomini. E nessuno, dice la Scrittura, può impedirgli di operare. E poi, l'ultimo versetto di Isaia che abbiamo letto, il 25, tanto per far capire che nel credere non c'è alcun merito e che Dio non salva qualcuno, un uomo, perché ha un merito, perché è bello, dice io, al suo popolo dice: io non vi ho salvato perché siete più numerosi di altri popoli, oppure perché vale la pena salvarlo, perché questa persona merita di essere salvata. Ma salva e perdona solo per amor suo il Signore. Perché questa è la sua natura. Il nostro Dio in cui crediamo è così. Salva e perdona per la sua natura. Però, oltre a questa natura, c'è anche un Dio che castiga. E la Scrittura ci avverte, come abbiamo letto in Ebrei. Guardiamo bene i frutti che portiamo. Guardiamo i frutti, fratelli, per sapere se siamo nella fede. Certo, leggendo, dice, voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse, volete conoscermi, ma non volete venire a me. E i frutti si hanno se andiamo a lui, come ha fatto Pietro, che è un capitolo meraviglioso, l'ho letto l'altro giorno e veramente era. Comunque. Il Signore è sempre lo stesso e non vuole che il suo nome sia infangato. Ha a cuore il suo nome, la sua reputazione, il Signore. È per quello che cerca dei testimoni fedeli. E se li trova, e quando uno lo trova, c'è gioia da tutte e due le parti, sia dal credente sia dal Signore. Perché c'è scritto: c'è festa grande per un solo, in cielo per un solo peccatore che si ravvede. E cosa succede quando lo trova? Cancella le sue trasgressioni e non si ricorda più dei suoi peccati. Dio è un Dio meraviglioso, il Dio degli eserciti, il Dio di Israele. Gesù è un Dio meraviglioso, fa tutto quello che l'uomo è impossibilitato fare. Cancellare i peccati, non ricordarseli. Pensate che l'uomo sia in grado di fare questo? No. Perché quando uno non è credente si ricorda sempre del male che ha ricevuto. Invece il Signore te lo fa anche dimenticare. Come lui, perché bisogna essere molto, molto attenti, perché se il Signore ci ha perdonato, anche noi dobbiamo essere in grado di perdonare un altro fratello. Ma soprattutto se il Signore ci ha perdonato, non si ricorda più dei nostri peccati. E allo stesso modo noi non dobbiamo più ricordarci dei peccati, perché il Signore ce li ha cancellati, perché il nostro cuore è cambiato. Non ci ricordiamo sempre il male che un fratello mi può aver fatto. Tanti anni fa. Non ce lo ricordiamo più perché il Signore è intervenuto e ha cancellato anche questa cosa nel nostro cuore. Perché se no, noi non siamo perdonati agli occhi del Signore. Se continuiamo a avere questo rancore verso un fratello che ci ha fatto un torto, vuol dire che non abbiamo capito che cos'è il perdono. L'abbiamo perdonato a parole, esteriormente, formalmente, ma non l'abbiamo perdonato di tutto cuore, di puro cuore. Vuol dire che non ci deve essere più strascichi. E questo ce lo insegna la Scrittura. Perché il Signore non si ricorda e ci perdona? Perché noi ci siamo arresi per fede. Abbiamo risposto di cuore a questo slancio di amore che Dio ha avuto nei nostri confronti donandoci suo figlio Gesù. È la fede, fratelli, che ci permette di conoscere Dio, a cui prima non avevamo accesso, come per miracolo, poiché nessuno può amare ciò che non conosce. Come possiamo amare Dio se non lo conosciamo? Se non conosciamo le sue virtù, le sue qualità. Ebbene, Dio vuole farsi conoscere dall'uomo per dargli questa possibilità di riconciliarsi con lui. E conoscendolo così come ci spiega la Scrittura, ci avviciniamo a lui oppure lo rigettiamo per sempre. Ma se ci avviciniamo veramente a lui, allora diventiamo suoi testimoni, la nostra vita cambia nel mondo, nel lavoro, in famiglia, nella comunità. Che seguiamo. La fede ci porta a essere suoi testimoni, a dimostrare attraverso la nostra vita Dio agli uomini e a dimostrare che Dio è vero, esiste ed è concreto. Per questo sono importanti le scelte nella fede, la fedeltà a Dio. Sono più importanti queste cose più che mille sermoni messi insieme. Perché la fedeltà che indica se tu sei all'interno della via e se segui quello che ti insegna il Signore. Le prese di posizioni, anche dolorose, sono queste le cose importanti che fanno da spartiacque tra la nostra vita passata e la nostra nuova vita che diciamo di avere. E facendo così, facendo le nostre scelte, dimostriamo che Dio esiste. Lo dimostriamo noi, fratelli, che Dio esiste con la nostra vita. Per quelli che sono aperti a questa chiamata del Signore. Per gli altri fa lo stesso, ma noi siamo chiamati a dimostrarlo che il Signore è vero. Ed è concreto, non è una cosa astratta, un sentimento o qualcosa di fantasioso che arriva dal passato attraverso questa scrittura che ormai dicono è superata. No, no, fratelli, la scrittura parla del cuore dell'uomo e lo investiga. In Luca 5, vediamo questo brano che a me è piaciuto molto. Gesù è in piedi sulla riva del lago di Genezaret, in ebraico Kinneret, o lago di Tiberiade, dal nome della più grande città che c'è sulle sue sponde. È un lago bellissimo. Noi abbiamo avuto l'onore di poter andare a visitarlo e a fare la navigazione su queste acque. Veramente un posto che ad ogni credente sta a cuore, perché sa che il Signore lì ha vissuto l'inizio della sua testimonianza e ha vissuto con i suoi discepoli. Sono acque calme, fa parte, è in una zona che mi sembra sia 200 metri sotto il livello del mare, una conca. Ed è sempre stato ricco di pesci. Le colline, noi abbiamo qua sul computer la foto, è proprio la foto del lago di Tiberiade che abbiamo quando accendiamo il computer. E l'abbiamo fatta noi quando siamo andati con Renata, Ferruccio e Daniela. E quindi, perché diciamo questo? Perché ogni credente ha a cuore questa zona, quella della Galilea, il lago di Tiberiade. Sono acque calme. Sono acque che sono sempre state molto pescose, perché mi ricordo che siamo andati a visitare un sito archeologico dove c'era una barca, che era dei tempi di Gesù, i resti di una barca. E quindi vuol dire che già all'epoca pescavano lì in quel lago. Però allo stesso tempo, riflettendo su questo, ho visto anche che veramente ho visto proprio la diversità, le contraddizioni del mondo, dell'uomo. Hanno sparato dei missili e sono caduti dentro il lago di Benguela. Probabilmente perché non sono tanto bravi i nemici di Israele, non hanno ancora tante risorse e quindi sparano un po' come riescono. Però comunque se colpiscono fanno male perché sono missili comunque costruiti per uccidere, ecco. Comunque sono dei missili, sono finiti dentro il lago di Kinneret. E questo mi ha fatto riflettere sul periodo storico, il tempo in cui siamo, che sono giorni molto difficili per Israele. Però, se ci riflettiamo bene, devono essere un segnale anche per noi, fratelli, che diciamo di essere credenti, perché dobbiamo veramente avere a cuore di conoscere il tempo in cui viviamo, ma non per sapere le notizie o la storia come si vuole. Sì, conoscere la storia è importante perché capisci tante cose, ma quello che un credente deve avere a cuore è di conoscere i tempi, la storia, per sapere a che punto è nella storia della fede. A che punto siamo, fratelli? Siamo consapevoli che sono momenti difficili questi, non perché vediamo le guerre, ma perché la scrittura ci ha avvertito. E soprattutto capire se siamo pronti ad affrontare certe difficoltà che devono venire, perché così è scritto. Le difficoltà devono venire e sono già venute per il popolo di Dio, per gli ebrei. Vedete che sono attaccati da tutte le nazioni. Ma vengono anche per chi si ritiene innestato nell'ulivo naturale. E i credenti, i cristiani, sono innestati nell'ulivo naturale. Perché ogni credente deve capire che se è difficile per Israele in questo periodo, lo sarà prima o poi difficile anche per noi. Vedete come i venti soffiano? Si è fatto di tutto, addirittura politiche contro adesso a parte qualche scelta del governo che abbiamo adesso, contro la famiglia. Disturbano i bambini sin dalla nascita perché possono scegliere a seconda di come si sentono il sesso di appartenenza. L'immigrazione incontrollata. Perché tutti devono essere fratelli, anche quando ci sono due fratelli che si scannano. Il buon senso insegna che due fratelli che si scannano è meglio dividerli. Perché dobbiamo capire che adesso non è il tempo che noi dobbiamo costruire l'arca, perché quella l'ha già costruita Noè. Però dobbiamo capire che in questo momento ho sentito una predicazione di un pastore che parlava nel 2015 della situazione di Israele e dei paesi confinanti. Ebbene, nel 2015 c'era la guerra in Siria. La Siria è stata completamente distrutta e devastata. E i nemici di Israele si sono avvicinati sempre di più. Adesso hanno preso il Libano, per quello che c'è questa guerra. Quindi noi come credenti siamo chiamati a comprendere la storia da un punto di vista spirituale. E queste persone perché si accaniscono così tanto con gli ebrei? Uno gli può dare qualsiasi giustificazione sociopolitica, però per un credente è importante capire la natura spirituale, perché loro sono testimoni dell'esistenza di Dio. Il popolo testimonia che Dio c'è e esiste. Am Israel Hai. Israele vive, ma vive non perché vive anche perché fanno figli, ma perché sono benedetti dal Signore, nonostante le loro ribellioni. Perché anche Isaia qua, Isaia è stato mosso dal Signore per condannare le ribellioni del popolo del tempo, che erano sempre ebrei. Quindi ogni credente deve capire che questi sono momenti difficili, perché il nemico di Dio che agita questi popoli come un brulicare pazzesco di volontà ostili e contrarie alla vita, alla verità e alla giustizia. Sono contrarie alla giustizia, mentono sapendo di mentire e mentendo dicono cose che coinvolgono famiglie intere, bambini che muoiono in continuazione. Bene, il nemico, la Siria non esiste più. Dal 2015 adesso non c'è più la Siria. C'è un miscuglio, si sono ammazzati tra sunniti e sciiti. Ho fatto una strage, il mondo non è mai parlato di questo. Ma perché? Perché c'è un dittatore che fa piacere all'Occidente e lo tengono ancora lì, che tiene un pochino le acque calme. La Russia è intervenuta in Siria, ha mandato soldati già nel 2015, armi. Cioè, sono cose che devono far riflettere. Non esiste più la Siria, quindi i nemici si sono avvicinati, hanno preso tutto il Libano. Per quello che, come abbiamo già detto prima, ho detto prima, c'è la guerra col Libano. E quindi dobbiamo avere conoscenza di queste cose per essere consapevoli del momento in cui ci troviamo. Però veniamo, fratelli, al brano di Gesù sul lago di Tiberiade. Gesù ammaestrava, perché sta scritto, la folla si stringeva attorno a lui per ascoltare la parola di Dio. Per ascoltare la parola di Dio. Quindi Gesù stava parlando del Signore. Però c'era tanta gente, lui era sulle rive del lago. Allora vede due barche. Dopo che i pescatori erano tornati, le avevano lasciate sulla riva e stavano lavando le reti. E dice a Pietro, a Simone lo chiama. Sale su una delle barche che era di Pietro, perché questo sa significare che Gesù conosceva già Pietro, perché ha chiesto a uno vicino a lui, ma poi lo vediamo dopo perché Pietro lo conosceva già. E lo prega di scostarsi un po' dalla terra per poter prendere un po' d'acqua, e in modo tale che le folle che erano lì sulla riva potevano vederlo meglio, ascoltarlo meglio. E la maestra sulla barca. E questo è anche bello come riflessione leggendo in questi giorni, perché Gesù, a diversità delle persone religiose, cosa fa? Se leggiamo prima il capitolo 4, Gesù prima insegna nella sinagoga, poi va a casa di Simone e guarisce la suocera di Simone, e poi predica sulla riva del lago. Quindi questo è anche una bella osservazione che ho letto in questi giorni. E non è importante il luogo dove le persone si trovano a parlare del Signore, ma è la presenza di Dio che fa la differenza. Gesù diceva ai farisei: cos'è più importante, l'oro o l'altare che santifica loro? È la presenza di Dio che rende santo l'oro. Quindi anche questo è bello, questa osservazione, perché Gesù non aspettava di essere nella sinagoga per poter predicare, ma predicava dove gli capitava. E cosa fa Gesù dopo che finisce di parlare? Fa una cosa che apparentemente potrebbe sembrare slegata dal contesto. Dice a Simone: prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E uno dice: ma perché gli dice questo? Ma quello che capiamo dopo, perché il Signore dice questo, perché dopo il Signore, essendo Dio, essendo Signore vero, vuole insegnare all'uomo, fa le prove, fa i miracoli, dà testimonianza di sé per trasmettere un insegnamento, perché questo insegnamento sia. Perché fa il miracolo? Perché questo insegnamento deve essere concreto, non deve essere una cosa teorica, è per quello che il Signore fa il miracolo. Perché l'importante non è, abbiamo sempre detto anche noi, il miracolo, ma l'insegnamento che ci sta dietro. Perché quelli che a cui è dato di ascoltare, ascoltano veramente, a quelli a cui non è dato non ascoltano ed escono fuori. Per quello che fa il miracolo, Signore, perché vuol far vedere che la fede è concreta, è reale. L'uomo sa che è sempre la notte il momento migliore per pescare, questo per esperienza umana, perché i pesci sono meno spaventati. E Gesù gli dice esattamente il contrario. E pone con questo miracolo le basi pratiche per l'insegnamento, come abbiamo detto prima, molto importante, che avrebbe dato di lì a poco ai suoi discepoli. Nonostante siano andati tutta la notte a pescare, si siano affaticati, che secondo l'uomo è il momento migliore per pescare, non prendono niente. E quindi se ne tornano a riva, mettono a posto le loro barche. E non pensate che non siano stati stanchi o affaticati, perché dopo una notte passata a lavorare, voglio vedere se non erano stanchi. Pietro sicuramente è quello qui perché conosceva già Gesù. Gesù gli chiede in prestito la barca, ma Pietro lo conosceva già e lo stimava già come maestro, perché gli dice: Ci siamo maestro, ci siamo, lo chiama prima di tutto maestro, e quindi indice che lo conosceva già bene. Ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete. Perché era già sottomesso all'autorità del Signore Pietro. Nonostante non l'avesse probabilmente ancora conosciuto come Dio, e lo vediamo poco dopo. E qui, appena Pietro segue, esegue ciò che Gesù gli dice, avviene il miracolo. Quello che non gli era stato possibile per loro, tutta la notte Gesù in un momento glielo fa capitare. Presero una tal quantità di pesci che la rete si rompeva. E dovettero chiamare gli altri compagni sull'altra barca per tirare i pesci a bordo. E le reti si rompevano, talmente ce n'erano. E le barche, c'è scritto, che talmente era grande la pesca, stavano per affondare perché si abbassavano e iniziavano a prendere acqua. E qua però avviene il vero miracolo, fratelli, che non è tanto la pesca miracolosa, ma è il miracolo della presenza di Dio vicino a Pietro. E questo ogni credente lo sa per certo nel cuore. Pietro cosa gli dice appena avviene il miracolo? Si getta ai piedi di Gesù, si getta ai piedi di Gesù, si butta per terra, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Pietro si rende conto, dopo questi eventi, della potenza di Gesù e della sua impurità di fronte a Dio. Si rende conto di avere di fronte Dio, perché chi può perdonare i peccati? Se facciamo attenzione, solo Dio, la Scrittura dice, può perdonare i peccati. Anche gli ebrei lo sapevano, perché a Gesù si rivolgevano così. Però Gesù prima non aveva mica parlato del perdono dei peccati. Non sappiamo cosa aveva detto quando parlava alle folle sul lago di Tiberiade. E Pietro spontaneamente gli dice: Allontanati da me, Signore, perché sono un nuovo peccatore. E Pietro dice tali parole perché si rese conto di fronte a chi si trovava. Si rese conto con tutto il cuore. Non solo prima l'aveva conosciuto come maestro, probabilmente prima lo conosceva solo come maestro e lo rispettava come maestro, ma qui si rende conto di fronte a chi si trova veramente. Al Dio che determina gli eventi. E Pietro fu annichilito dalla dimostrazione di potenza di Gesù. Però, come abbiamo accennato prima, Gesù non ha solo voluto manifestarsi in potenza, ma lasciare un insegnamento veramente importante per i suoi discepoli e quindi anche per le nostre chiese, la nostra comunità. È Dio che dirige la pesca e le attività. L'uomo non può nulla e prima lo impara. Prima si lega in modo indissolubile al suo Salvatore. E come fa a far questo? Ma con la fede. E prima si lega, prima arriva la pesca. C'è un altro insegnamento ed è quello della perseveranza. Dopo una notte trascorsa a pescare, certamente abbiamo già accennato prima, erano molto stanchi Pietro e i suoi compagni. Ma non per questo si sono ribellati a Gesù, a quello che Gesù dice. Continuano nell'opera come Gesù ha indicato loro. E i frutti sono poi arrivati. Abbiamo visto che frutti. Perché, fratelli, è il Signore che sa i tempi. Noi non possiamo saperli. Noi dobbiamo avere, come dicevamo prima, il desiderio di conoscere il tempo in cui ci viviamo e il tempo della fede che stiamo vivendo. E di voler pescare. Perché poi il resto pensa al Signore. Al monte dell'Eterno sarà provveduto, sta scritto. Vedete che Gesù insegna le stesse cose che ci sono scritte nell'Antico Testamento. Prima ci si butta ai piedi di Gesù, prima ci si lega a Gesù e lo si riconosce come Dio sovrano della nostra vita. Allora veramente i frutti arrivano. E i frutti ci testimoniano di Lui, come il miracolo testimoniava di Lui. Il miracolo serve, come detto prima, per far vedere che Dio opera nella vita delle persone. È concreto, è un Dio che agisce. Non è un Dio lontano, come ci viene insegnato dalle religioni, che non bisogna disturbare perché magari è impegnato a fare altro. Ma il Signore, se si così si può dire, passa tutto il tempo, tutto il giorno a sperare che una persona alzi lo sguardo al cielo e si rivolga a Lui. Il desiderio del Signore è questo, non è altro. Perché anche nell'Antico Testamento c'è scritto che il Signore non è contento se un credente perisce per via della sua incredulità. Il Signore non è contento, vuole che tutti siano salvati. Però stretta è la porta ed angusta è la via che porta alla salvezza. La fatica di Pietro era reale quando pescava e non aveva ottenuto frutti. In Romani, nel capitolo 6, c'è un grande incoraggiamento a perseverare con pazienza. Per amore del suo nome. Quando uno fa un servizio nella Chiesa, non lo fa per se stesso, per farsi vedere di fronte agli altri, ma lo fa per dare onore a Dio. Il Signore sa se siamo sinceri e se siamo sinceri veramente diventiamo testimoni. Parliamo volentieri di Lui alle altre persone, di puro cuore, delle grandi cose che il Signore ha fatto nelle nostre vite. Ed abbiamo anche lo zelo per il Signore, lo zelo che hanno gli ebrei. Ogni Shabbat sono lì che accendono le candele. Smettono di lavorare, tutto Israele dei credenti si ferma. Ogni sabato lo fanno e lo fanno da più di 3.000 anni. Anche queste sono testimonianze che devono farci riflettere. I credenti non sono pigri, non si stancano o sbuffano quando devono fare qualcosa per il Signore, come fosse una cosa di troppo, perché hanno già tutti gli impegni della loro giornata. Questo va solo a disonore di chi fa queste cose. Ma i credenti avanzano certi, come dice qua la scrittura, dopo la rileggiamo, della speranza che il Signore interviene a favore dell'opera di Dio e non della nostra. Bisogna però avere cuore queste cose, fratelli. Bisogna avere cuore di parlare al Signore. Bisogna avere cuore di voler portare una Bibbia a una persona che non conosce il Signore. Ha di portare un conforto a un fratello che è malato. Bisogna avere cuore di queste cose, bisogna avere cuore anche di onorare i genitori. Il Signore ci vuole attivi e dediti, sobri e schietti e pieni di speranza, come dice qua in Ebrei. Coraggio, fratelli, animo e speranza, perché alcune cose sono andate bene, senz'altro, nella nostra vita. Anche nella nostra comunità difficoltà ci sono perché nessuno di noi è perfetto. Siamo tutti qui, però dobbiamo ricordarci che siamo tutti qui per imparare dalla Scrittura. È il Signore che ci cambia. Ogni fratello non deve sentirsi superiore a un altro perché fa più cose e l'altro non si deve sentire sminuito. Perché siamo tutti sulla stessa barca, come era Pietro con i suoi fratelli, i suoi amici. E la barca è quella che dobbiamo imparare da Dio. Perché il Signore vuole che facciamo, gli dice che ama un donatore allegro, cioè non deve esserci di peso fare le cose del Signore. Ma perché? Perché la nostra vita è cambiata. Non diamo più importanza alle cose di prima. Satana odia chi porta veramente con sincerità cuore e con dedizione la parola di Dio agli altri. Odia come odia Israele. Quindi come odia Israele, odia i credenti, Satana. E non vede l'ora di toglierci il tempo per non dedicarci alla scrittura. Il mondo e la vita come è strutturata oggi va solo verso questo senso, per cercare di toglierci il tempo, per non farci più respirare. Eppure il credente sa che deve gettare la rete. Quando arriva a casa stanco e sfinito, perché io sono convinto che tante persone che lavorano tra di noi arrivano a casa stanche e sfinite, perché la giornata è stata dura e anche la fatica fisica può essere un ostacolo. Però dobbiamo imparare da Pietro. Secondo la tua parola, getterò le reti. E così il credente arriva stanco, se ha fatto tutto il suo dovere nella giornata, con velocità, serietà, impegno, perché anche in questo siamo testimoni di Dio. Non truffiamo gli altri, le nostre bilance sono giuste. E se a fine giornata arriviamo stanchi, dobbiamo gettare la nostra rete, cioè andare nella nostra cameretta. Aprire il nostro cuore al Signore, e al Signore vede nel segreto e ci ricompenserà pubblicamente. Cercare i momenti di comunione col Signore. Perché la fede, alcune persone ho sentito, alcuni credenti dicono, che è una serie di incontri nel tempo col Signore. E questi incontri col Signore devono essere quotidiani, non possiamo avere fede solo quando, l'abbiamo già detto tante volte, quando andiamo la domenica al culto e facciamo i canti. Dobbiamo averle lunedì mattino se ci svegliamo alle 6, alle 5 e mezza. Però dobbiamo anche essere consapevoli che il Signore non dimentica se abbiamo fatto qualcosa per la sua opera. La nostra Chiesa ha qualche difficoltà, c'è di sicuro. Tanti anni che non arrivano dei credenti nuovi. E quindi questo ci deve far riflettere. Però per poter perseverare e mantenere la speranza e la pazienza, dobbiamo anche vedere le cose buone. Ci siamo istituiti come un'associazione e questa è una cosa buona, io credo. Il Signore le sa queste cose, perché fa fatica a fare un'associazione. Non è che nasce così perché uno dice, ah, vado lì, mi iscrivo, metto la firma. E questo è un punto buono. Abbiamo affittato la sala, ci troviamo la domenica. Le sorelle ci seguono da Milano. Cerchiamo di tenere le cose buone e di partire da queste. Perché il Signore ci vuole veramente santificare attraverso la prova come fa con Israele. Leggiamo per finire i versetti di Ebrei 6. Ora, carissimi, anche se parliamo così riguardo a voi, siamo convinti di cose migliori e attinenti alla salvezza. Dio infatti non è ingiusto di dimenticare l'opera vostra, la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome, con i servizi che avete reso e rendete tuttora i santi. E desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo. Lo zelo è una parola precisa, non è il medesimo impegno, lo zelo, per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventiate pigri. I credenti non sono pigri. Leggevamo della storia di quell'uomo che ha ricostruito la lingua ebraica. Mi sembra che si richiami Eliezer ben Yehuda, mi sembra. Ebbene, quest'uomo studiava di notte, ha avuto due mogli e tutte e due le mogli hanno lavorato per aiutarlo come pazze in questa sua impresa. Studiava di notte, dormiva pochissimo, studiava tutto il giorno. Ebbene, adesso il popolo di Israele ha una sua lingua, che deriva direttamente dall'antico, però il problema è che non trovavano le parole dell'ebraico, perché l'ebraico era una lingua usata solamente per, diciamo, le cose sacre nel tempio, e quindi non c'erano le parole per indicare, ad esempio, radio, adesso mi viene un esempio banale, e quindi lui ha studiato notte e giorno, tutta la vita ha dedicato a questo, e questo è un esempio di zelo, ogni credente è così, ma non che più uno si affatica e più i frutti arrivano, perché i frutti arrivano dal Signore. L'importante è quello che è la comunione, continua e costante. E io ho capito nella mia breve esperienza che non è importante se uno legge 10 capitoli della Bibbia, Ma è importante il desiderio con cui uno si approccia alla scrittura e alla lettura. A volte basta un versetto. Stamattina io ero un po' stanco, sinceramente, perché è un periodo che siamo stanchi perché lavoriamo e poi guardiamo Daniela sul papà, io e mia mamma, e col lavoro poi alla fine uno diventa stanco, anche se abbiamo degli aiuti, ecco, non è che siamo soli, intendiamoci. E però, che è successo? Marisa ha letto quel versetto. E mi ha acceso il cuore, solo siate forti e coraggiosi. Vedete come un versetto, però ascoltato con fede e con desiderio di essere ai piedi di Gesù come si è messo Pietro. Pietro, cosa ha detto Pietro solo? Ha solo riconosciuto di essere indegno, di essere un peccatore. Perché la fede non è una fede di sofferenza, fratelli. Le sofferenze erano prima, quando eravamo immersi, io personalmente parlo di questo per me, quando ero immerso nei peccati, quelle sì che erano sofferenze che lacerano l'anima e la carne, le lacerano veramente. Il Signore non ci vuole sofferenti come fanno vedere le religioni che si fustighiamo. Il Signore vuole un cuore umiliato, è diverso. Vuole un cuore umiliato di fronte alla sua potenza, alla sua grandezza, alla sua perfezione, alla sua santità. È per quello che ha scritto Isaia, che voi siete testimoni. Ma perché siete testimoni? Perché dobbiamo conoscerlo, credere che lui è. E allora solo facendo così potremo testimoniare che Dio è vero e che Dio è vivo e che Dio è verace. Amen. Nel nome di
Amen.
Gesù.